proiettisti. Per quello se abbiamo un po', scusate, abbiamo un pochino ritardato perché è proprio un impegno di scuola e l'artista che oggi il professor Bertani presenta, Carlo Vidoni, sta proprio arrivando. Era a Portogruaro a sto punto, intanto, ecco, intanto il professor Bertani inizia. Grazie Don Luciano per la sua presenza. No, 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 tutti amici nella dialettica, che è la cosa migliore. L'idea degli incontri è venuta un po', di cui ringraziamo proprio anche per la disponibilità il professor Angelo Bertani, è quella di far incontrare in maniera molto diretta, così se vogliamo anche colloquiale, nel senso di toccare anche fisicamente, fare anche una chiacchierata con gli artisti, anche poi presentando il loro percorso, facendo anche documentando anche con delle immagini. Il professor Bertani è la persona che poi ha scelto gli artisti e ha seguito in modo molto, da tanti anni, in modo così molto anche, lui è così serio, ma insomma in modo appassionato, perché poi segue il lungo percorso anche l'attività vostra, che in parte siete anche presenti qui, e anche degli artisti che verranno presentati, proprio nello sviluppo della loro espressione artistica, delle loro esperienze, delle loro così dibattiti dialettici, che è giusto, e anche nelle loro così confrontarsi anche con la realtà e quello che succede a proposito dell'arte. Ci pare che non abbiamo la possibilità di fare mostre a tutti, come in realtà sarebbe anche doveroso. Ci saranno, speriamo, anche in seguito appunto possibilità di fare delle mostre anche degli artisti che vengono e degli altri che vengono presentati. Però è importante anche questa dimensione di rapportarsi direttamente, di poter parlare, colloquiare e anche eventualmente conoscere i loro studi, gli studi dove gli artisti lavorano, vedere le opere in una mostra e poter incontrare anche l'artista che le fa conoscerlo direttamente, purché uno poi non si esalti in maniera, ma non succede nel caso di queste persone, perché mi pare siano anche abbastanza problematiche, quindi è anche molto professionali, e quindi dà un tipo di profondità, l'occasione per confrontarsi sulle riflessioni sulla realtà, oltre che sui percorsi d'arte e umani, che tutto sommato l'artista, penso, cerchi anche, o direttamente o anche indirettamente, parlando poco, ma attraverso le sue opere, con le provocazioni probabilmente che riesce ad esprimere, o anche in una dimensione più comunicativa, razionale, che ne so, ognuno ha la sua personalità, però proprio questa ricchezza che diventa stimolante, anche se problematica. È una problematicità che ci piace, perché non è appiattita, non è uniforme, quindi che dà vitalità. Lasciamo questo, almeno quello che un po' ci stimola e ci piace ancora. Comunque Angelo Bertani adesso dirà tutto quello che c'è da dire.
Grazie.
Parlo da qua.
Grazie comunque.
Grazie Francesca. Allora, siamo partiti da una constatazione elementare, cioè non si può apprezzare quello che non si conosce, e quindi abbiamo voluto un approccio anche di tipo così sostitutivo, perché la crisi, appunto, sapete tutti, impedisce anche di organizzare magari mostre come invece si poteva fare un tempo. Però se l'arte è veramente necessità di espressione, c'è la necessità di mostrare l'arte, perché o è puro divertimento, passatempo e quindi qualcosa così di marginale e del tutto individuale, oppure è frutto di una necessità interiore, come diceva un importante artista, e dunque deve corrispondere a quella necessità interiore anche l'esigenza della società di dare spazio a quella espressione, appunto, dell'individuo, soprattutto se diventa significativa e significativa della realtà in cui viviamo. D'altra parte è anche evidente che l'arte contemporanea è in qualche modo una cartina al tornasole, un indicatore molto importante del grado di innovazione di una certa regione, di una certa nazione, di un certo territorio. Laddove c'è progresso e innovazione, c'è una cura particolare dell'arte contemporanea. E la nostra nazione, l'Italia, è un po' in ritardo da questo punto di vista, tanto è vero che il grado di innovazione dell'Italia è altrettanto in ritardo. Quindi i due sintomi, appunto, sono paralleli. D'altra parte, per arte contemporanea noi dobbiamo considerare non solo l'arte che si fa oggi, perché è una condizione necessaria ma non sufficiente. È l'arte che invece parla della contemporaneità con strumenti della contemporaneità. Quindi è un'arte che sente il polso della situazione, misura la temperatura della realtà, prospetta anche qualche paesaggio, diciamo così, nuovo che ci attende da qui a poco. Proprio perché l'arte è anche anticipatrice. L'artista delle antenne sensibili che in qualche modo appunto riescono a fargli percepire qualcosa che è in progress, che sta avvenendo. Ecco, quindi noi siamo partiti da queste considerazioni per guardarci attorno, cioè guardare alla nostra regione e alle regioni contermini per vedere quali sono gli artisti contemporanei, nel senso che dicevo prima, più interessanti. Partiamo ora dalla generazione di mezzo, diciamo, forse quella più trascurata, perché c'è anche una retorica giovanilista per cui i giovani vengono cercati, spremuti come dei limoni buttati via, magari, oppure le personalità della generazione precedente hanno avuto una loro storicizzazione, mentre la generazione di mezzo è quella che è stata a suo tempo e ancora oggi è innovativa, ma che è stata ed è ancora oggi forse più trascurata. Perché la generazione che ha cominciato a lavorare appunto dagli anni 70, agli anni 90 e continua a lavorare, ma non ha avuto una valorizzazione dalla parte magari delle istituzioni che invece sono rimaste bloccate a una concezione di tipo storicistico, cioè guardare al passato. E questo ha penalizzato la generazione di mezzo. Allora, in questa prima tornata di incontri con artisti del nord-est contemporaneo, appunto, come vedete, avremo la possibilità di colloquiare con Carlo Vidoni. Oggi arriverà un po' in ritardo, ma arriverà, è per strada. Poi la volta successiva con Elio Carenda e ancora più in là con Guerrino di Rindini. Tre artisti profondamente diversi, proprio perché vogliamo in qualche modo esplorare campi assolutamente diversi per dare una panoramica appunto non omogenea, ma di diverse componenti artistiche, di diverse tendenze creative. Ecco, detto questo, va anche verificata la possibilità appunto di magari in un prossimo futuro di poter esporre qualcosa a questi artisti. Però per il momento ci serviamo di diapositive per presentare il loro lavoro e contemporaneamente colloquiare con loro a proposito delle opere. Io intanto mostrerei, siccome Francesca parlava degli studi degli artisti, lo studio di Carlo Vidoni, che è un rustico a Tarcento, perché Carlo Vidoni lavora e vive da diverso tempo a Tarcento, appunto udinese di nascita, però tarcentino da sempre. Questo è il suo studio, appunto, vedete, apparentemente disordinato, come molti studi di artisti, però invece molto suggestivo perché carico di segni importanti che in qualche modo convivono con l'artista stesso e producono magari anche nuovi stimoli. Carlo Vidoni si è concentrato soprattutto nella produzione, potremmo dire, di scultura inizialmente, una scultura di tipo installativo, cioè non una scultura tanto scolpita quanto costruita e collocata poi in uno spazio preciso per interagire con questo spazio. Quindi non una scultura che ha un suo valore a prescindere dallo spazio in cui possa essere collocata, può essere collocata, ma sempre in dialogo con il contesto, come intravedete anche queste immagini. Allora, ha un curriculum piuttosto importante il nostro Carlo Vidoni, partendo dal 2000, qui leggo dalle note che mi ha inviato, ha partecipato 2 o 3 volte alla rassegna Icecnunk a San Vito Tagliamento, poi a una rassegna triestina che appunto metteva in evidenza i giovani oppure gli artisti allora con meno di 35 anni delle diverse province della nostra regione, e lui è stato uno dei pochi a essere in qualche modo individuato perché la rassegna non era molto ampia. Poi ha partecipato anche a alcune altre importanti rassegne all'estero, poi a un progetto Utopia, per esempio i Colonos, a Manifesto Fotografie, cioè la rassegna organizzata da Bonami, da Francesco Bonami, ecco, è arrivato Carlo Vidoni a salvarmi, stavo parlando di Manifesto Fotografia, no? Una rassegna organizzata a Villa Manin. Stavo parlando del tuo curriculum. E in questo caso Carlo Vidoni è stato uno degli artisti selezionati, proprio, no? Vincitori, potremmo dire, di questo concorso, a cui hanno partecipato diverse decine di artisti, se non centinaia di artisti, adesso non ricordo più per la fotografia, so che per la pittura facevo parte della giuria, avevano presentato lavori circa 300 artisti, quindi una selezione molto dura. E il nostro Carlo Vidoni era entrato nel gruppo di ristretto dei prescelti, diciamo. Poi ha partecipato anche a Palinsesti, la rassegna che si tiene ancora oggi a San Vito, a Humus Park, poi tra l'altro qui a Pordenone, quindi la rassegna di arte e ambiente, di arte naturalistica. Poi a Maravè, anche lo scorso anno, ha partecipato, e anche a vedere meglio quella rassegna fotografica che lo ha visto esporre al Museo dell'Occhiale a Pievi di Cadore, una rassegna che qualcuno voi avrà visto sotto forma di calendario, perché è stato prodotto, no, dal gruppo di fotografi regionali. Ecco, se tu vuoi dire qualcos'altro di te.
Ma innanzitutto vi ringrazio molto di essere venuti qui il sabato pomeriggio, che non è proprio poco. Seconda cosa, mi scuso per essere in ritardo, ma il mondo è ormai diventato una serie di rotonde infinite. Se si prende quella sbagliata, bisogna tornare a rifare tutto il giro. E, ringrazio molto naturalmente Angelo per avermi invitato a questa iniziativa. E scusate, riprendo un attimo fiato. Poi mi normalizzo la
Sì,
pressione e ci sono.
va bene.
Va bene.
No, dicevo del
Sì.
tuo studio, no? Che è un rustico a Tarcento e apparentemente disordinato, dicevo, ma è in realtà fitto di segni e di simboli. Sul concetto poi di simbolo torniamo tra un attimo, no?
Allora, io ho deciso di cominciare da qui perché secondo me è da qui che si comincia, cioè dallo studio, il luogo dove uno fa le cose. In genere, quando guardo un catalogo d'arte, vedo sempre se c'è una fotografia dello studio dell'artista, perché è una, è una prospettiva ribaltata sul suo lavoro, che indica in genere una parte molto, molto intima, molto personale, una parte che molto spesso non si vede, anche perché pure il mio studio non è così frequentabile, e, insomma, è un luogo veramente dove si lavora, dove spesso fa freddo, quindi è un luogo dove regna il disordine, però questo disordine è in qualche modo creativo per me, quindi è necessario. Perciò la prima immagine è un'immagine, diciamo così, di natura proprio più intima, quasi dall'interno. È di qualche anno fa, quindi insomma cambia costantemente. Sì.
Sì, ho già anticipato che il linguaggio privilegiato, almeno inizialmente privilegiato a te, è quello della scultura, sì. No? Però una scultura di tipo installativo, dicevo, no?
Sì, diciamo che c'è stato un periodo in cui ho tentato con la pittura, ma poi proprio ho capito che non era la mia strada. Invece la scultura, piano piano, è uscita fuori in modo sempre più forte. Cioè, per un certo periodo, qui non ho messo molte immagini che riguardano quella cosa lì, ma nella scultura c'era la necessità di trovare un rapporto con l'ambiente e quindi era in buona parte legata proprio all'installazione, cioè fare un lavoro per un luogo dove le persone venivano, c'era quel periodo in cui era possibile vedere una cosa, dopodiché tutto veniva smantellato oppure non era più riutilizzabile allo stesso modo. E ci sono molti artisti, alcuni anche qui presenti, che lavorano in questo modo, quindi è un linguaggio anche, come dire, insomma, ben radicato. Guardando questa immagine, diciamo, c'è sicuramente la memoria di quello che sono state le installazioni, ma secondo me questa è già, come dire, una scultura vera e propria. Tra l'altro questa scultura nasce un po' sotto lo stimolo di Angelo, che mi aveva invitato a suo tempo ad esporre a Villa Manin, e in quel periodo lavoravo sul corpo umano, quindi la figura umana e le parti del corpo umano che si trasformano diventavano l'humus sul quale costruivo, insomma, i miei lavori. E per una certa serie di anni ho continuato a lavorare in questo modo. In particolare in questo periodo lavoravo le resine sintetiche, quindi questa figura che è anche un po' trasparente, quindi fa intravedere queste spaccature che ci sono dentro al corpo, come un po' indicare anche una frattura che c'è dentro a ognuno di noi, come un magma sotto pelle che non si solidifica mai, quindi le resine consentivano proprio queste trasparenze, questo assemblaggio di materiali anche diversi.
C'è un riferimento, diciamo così, mitologico a qualche archetipo in questo caso?
Beh, se tu parli di archetipi, diciamo, coglie una parte del mio lavoro importante. Secondo me, alla fine, se dovessi dire cosa fanno gli artisti nel corso del tempo, è proprio quello. Comunque ognuno col suo linguaggio e ognuno passando da uno stile all'altro, da un'epoca all'altra, alla fine è portatore di archetipi, quindi diciamo rigeneratore di archetipi. Gli archetipi esistono, sono quindi queste immagini fondamentali che ognuno di noi ha dentro, e di volta in volta, in qualche modo, cambiando linguaggi, cambiando metodologie, questi archetipi vengono riattivati. Forse questo è il motivo per cui continuiamo, almeno secondo me, secondo il mio punto di vista, ancora a fare arte, perché l'uomo dentro di sé ha una parte psichica profonda che ha necessità di queste cose, e quindi è questo che un po' continua a colpire. Non tanto mitologico, direi più, diciamo così, più archetipo. Poi magari rivedendo tutte queste immagini sulle figure, mi ricollegherò e dirò anche perché ho smesso di farle, in qualche modo, a un certo punto c'è stato una...
Sì, diciamo mitologico perché la mitologia prende spunto degli archetipi in questo senso.
Beh, certo, sì, in questo senso, sì.
Definiamo un po' archetipo, tanto per capirci, cioè un contenuto psichico dell'inconscio collettivo, sì, definito da Jung, appunto... innato, un contenuto psicologico, psichico, affettivo innato, che ciascun individuo è portato poi a riconoscere come un qualcosa che appartiene però a tutti, oltre che appartiene individualmente. Quindi l'arte secondo queste concezioni, non fa altro che portare alla superficie, quasi fare emergere appunto dei dati archetipici, dei contenuti archetipici che sono propri sia dell'individuo che della collettività. E questo lavorare sul doppio registro individuale e collettivo mi sembra che sia un'altra tua
Sì,
caratteristica
sì, sì, sì.
importante.
Cioè, io
Vado
pa
avanti.
parlo di archetipi anche per un motivo molto preciso, cioè in realtà le sculture nascono in me come immagini, dopo le trasformo in materia, ma per me sono immagini prima di tutto. In qualche modo il lavoro lo vedo già finito nella mente, quindi evidentemente da qualche parte arriva, cioè poi ci saranno stimoli che di volta in volta si connettono con la realtà, è ovvio, però c'è questo meccanismo. Beh, anche questo, diciamo, c'era un periodo in cui cercavo di fare queste cose un po' pop, quindi ci sono questi colori forti, piuttosto lucidi, però che utilizzano anche oggetti insomma, abituali, quindi in questo caso un aspirapolvere. Però questo pop, passatemi la parola, questo insomma riprendere da icone, per me è sempre stato, dentro c'è sempre stata necessità di metterci dei contenuti antropologici. In questo caso il gioco è chiaro, no? Cioè questa sirena moderna è una donna che tu come uno spinotto colleghi con l'aspirapolvere, quindi l'aspirapolvere si mette in moto. Ovviamente è, come dire, anche una provocazione, anche una critica nei confronti di quelli che immaginiamo sono naturalmente i ruoli di genere all'interno della nostra società. C'era anche un rivolgersi, come dire, alla vita quotidiana che è piena di pulsioni anche anomale, quindi in qualche modo credo che molti artisti rimangano anche affascinati da questo aspetto apparentemente tranquillo della quotidianità, ma poi noi ci circondiamo di cose che ci sembrano normali, se dopo in qualche modo le guardiamo con un altro occhio, vediamo che siamo pieni di fissazioni, di strane manie, di anche ossessioni, se vogliamo. Abbiamo bisogno di sicurezza, ma poi ci portiamo un bagaglio molto spesso, che è il contrario. Quindi questa figura era rassicurante con i suoi colori, però è anche critica, insomma, in qualche modo.
Sì, poi in quest'opera emerge un'altra caratteristica del tuo lavoro futuro, cioè la commistione tra l'oggetto e l'elemento umano, la figura umana,
Sì,
no?
sì, sì, sì.
Questo stretto rapporto che finisce anche per essere una sovrapposizione, no? Tra le due dimensioni, insomma, no? Stavo per dire due forme di vita, perché in realtà per te gli oggetti hanno una loro forma di vita psichica, diciamo, se
Sì,
non altro.
assolutamente, gli oggetti hanno una loro forma di vita, continuano a parlare dell'uomo e
Poi
questo
magari
poi.
ne parliamo
Sì.
ancora. L'ironia,
Sì,
poi.
c'era un periodo insomma, dove questa. Sì, c'era questa componente ironica che era importante, quindi, come dire, l'ascoltare bene una cosa sembrava diventato una cosa impossibile. Quindi uno crea un'estensione dell'orecchio con in fondo un imbuto nel quale si può parlare per amplificare o il sentire o il messaggio da lanciare. Certo, è un mondo complicato il nostro, dove effettivamente. È anche un paese complicato, dove la gente abitualmente si parla sopra, quindi non è di certo il miglior luogo nel quale possiamo pensare di essere ascoltati. L'ascolto è anche, come dire, rallentare il tempo necessariamente, e il rallentamento del tempo è una componente del fare scultura, secondo me, perché comunque richiede quella proprio lentezza. Lentezza che ci vuole, quindi mi sembrava che le cose ci stessero. Poi c'era questo senso del gigantismo di un particolare anatomico che si ingrandiva. Ho lavorato un po' sull'orecchio, che peraltro è anche proprio una forma per me bella, curiosa, insomma, contiene un po' questa strana idea di corpo, anche un po' raggomitolato su se stesso. È un organo non tanto
Certo.
bazzicato. Questo. Anche qui c'è questa ironia, si chiama Hoover Dose, come Hoover era la marca degli aspirapolveri, e quindi questo naso è pronto ad aspirare queste due piste di cocaina che sono fatte col detersivo, come appunto questo, no? Durante la nostra vita quotidiana, in fin dei conti, un po' anche facciamo di queste cose, no? Che, proprio ieri ero ad un convegno, alla presentazione di un convegno, e c'era uno che c'era uno psicologo che diceva: vi farò vedere, insomma, se continueremo un certo percorso, che dentro di voi ci sono vari personaggi, no? E uno di questi è il pusher. Voi sapete che il pusher è quello che vende la droga, no? Cioè, dentro di noi ognuno ha questo personaggio, che è quello che ti dice: stai tranquillo, va tutto bene, prenditi un momento di relax, adesso stai lì tranquillo e goditela, insomma, in qualche modo, che ci rassicura anche. Quindi, ripensando a questo lavoro, ritrovo questa cosa: dentro di noi c'è questa parte, no, che ha bisogno della droga, della sostanza, per star bene. Dopo, questa sostanza, boh, può essere tante cose: per qualcuno diventa il lavoro, per qualcun altro chi lo sa, insomma. Quindi parla un po' di questo, quest'opera.
E poi c'è la commistione tra
l'oggetto sì.
E il dato umano, no?
Questo invece è un po' più pesante. Questa era una parte di una installazione che avevo fatto a Tarcento, e sì, qui avevo scelto proprio un tema più, un po' più duro, perché mi sembrava in quell'epoca che ci fosse proprio quello che poi è diventato molto più marcatamente nel nostro paese, una forma proprio di deriva culturale. Quindi ho scelto di prendere questa icona, la sedia elettrica, e inserirci sopra questi libri. Questi libri poi sono bruciati, però sono bruciati lasciando l'impronta di un corpo, come se questo corpo carbonizzato avesse lasciato su queste pagine l'impronta di sé, un'impronta naturalmente di uno che non c'è più, si è vaporizzato. Era proprio un po' questa, cioè la visione: se noi non ci prendiamo in qualche modo cura, questa è la fine che fanno le cose, se non ci prendiamo cura anche di pensare. Ho preso il libro come simbolo, sarebbe potuto essere anche un'altra cosa, ma mi sembrava che funzionasse bene, perché il libro è comunque un simbolo amico, amico nel senso che uno c'è la casa sua, ne ha magari diversi, li sfoglia. I libri sono sempre stati distrutti per primi, quando c'era da distruggere una forma di cultura, i libri, i quadri, qualcosa che era facile da bruciare. Quindi questa era l'idea, cioè facile poi carbonizzare tutto e che non rimanga più niente. In qualche modo era anche un richiedere un'attenzione, quindi un'attenzione da parte di tutti verso queste, verso il prendersi cura di una cultura collettiva.
Sì, poi Heine all'inizio dell'Ottocento aveva scritto che là dove si bruciano i libri, prima o poi si bruceranno gli uomini.
Beh, sì, infatti.
E quindi forse era uno di questi momenti particolari. Sì. Che ricordiamo anche
certo.
Tutti.
Poi naturalmente la sedia elettrica è il contrario del libro, quindi diciamo qui mettiamo insieme i roghi dei libri nazisti o quelli che facevano l'indice dei libri proibiti, facevano i nostri gesuiti a loro tempo, con un simbolo che è riconducibile anche a un paese ben preciso che certo. Utilizza ancora questo strumento, quindi insomma, se vogliamo, c'è anche poi il discorso sulla pena di morte dietro, ovviamente. Ecco, qui a un certo punto la figura scompare,
Però rimane appunto l'idea fondante della metamorfosi, no?
Sì.
Di una sorta di visione surreale, perché il surrealismo mi sembra che sia uno dei tuoi punti di riferimento, e non solo tuoi, potremmo dire che è anche un carattere di molti della generazione di mezzo di cui ho parlato prima, che tu arrivassi, e poi c'è l'elemento naturale,
sì.
No? Che si sostituisce all'elemento umano,
sì, sì, sì.
Anche se le due dimensioni sono compresenti in fondo, no?
Sì. Sì. Allora, il problema alla fine con le sculture, con la figura, è diventato un problema di matrice culturale. Riguardandole improvvisamente un giorno nel mio studio, mi sono reso conto che erano qualcosa che aveva strettamente una connessione troppo stretta con quello che era l'immaginario storico-artistico, ma anche cattolico, se vogliamo. Alla fine mi sono riguardato le sculture e dicevo: ah, quello là però sembra un martirio e questa una pietà, quello là potrebbe essere un miracolo, e tutto sommato tutte queste cose le avevo generate inconsciamente, senza... In quel momento mi sono reso conto di un limite che c'era nell'utilizzo della figura. Il corpo è come se in fin dei conti avesse usato in quel modo lì, avesse finito di dirmi quello che mi doveva dire. Perciò ho passato l'attenzione sull'oggetto, che era una cosa che già usavo, ma che ho scelto di usare in modo più isolato, diciamo così, rispetto alla figura umana. L'oggetto in definitiva parla dell'uomo altrettanto bene quanto la figura, secondo il mio punto di vista, cioè è comunque una cosa generata da noi, dai nostri bisogni, dalle nostre necessità, dai nostri sogni in qualche caso, quindi da lì si riparte. Un posto invece che un ruolo invece che ha assunto, cioè un ruolo nuovo che è entrato all'interno del mio lavoro è stato quello della natura, quindi cercare un rapporto con col dato naturale. Sì, il surreale, hai ragione, il surreale esiste, l'apporto col surrealismo è molto forte. Ad esempio in questo lavoro si capisce, no? C'è questo gesto del piantare la scure. Quindi l'uomo genera questa cosa qui e la pianta in un legno che lui ha tagliato, ma quel legno è stato un essere vivente prima che un pezzo di legno morto. Quindi immaginiamoci questa scure che a contatto con questo legno si risveglia e torna a germinare, cioè dentro il manico della scure che è di legno c'è quell'idea di vita lì che non è una vita umana, in qualche modo sfugge anche al controllo umano. E secondo me questa è la parte interessante, andare a cercare quello che sfugge anche al controllo umano. Vediamo poi anche, magari nelle diapositive che vengono, si vede meglio anche il rapporto con la natura.
Questo... Sì, qui una natura quasi che diventa amichevole nei confronti dell'uomo, no? Quasi si presta a fare da supporto a queste lanterne che permettono la lettura, quindi la cultura. E dunque sì. Un rapporto tra natura e cultura rinnovato, no? Cioè sì. Fondato su un nuovo rapporto tra le due dimensioni.
Sì, anche qui il tavolo diventa luogo dove germina l'albero. Sull'albero è possibile appendere queste lanterne e sul tavolo si trova un'altra cosa fatta con legno, che è il libro, no? Qui avevo immaginato, ci sono alcuni lavori che hanno una connessione un po' col pensiero illuminista, con quell'epoca lì. Questo avevo immaginato che Rousseau potesse sognare un tavolo simile. E infatti l'avevo presentato una rassegna con sopra tutta una serie di libri. L'invito in qualche modo era quello alle persone a sedersi e potersi fermare un attimo e anche sfogliare solo delle pagine di libri, che erano libri che avevano a che fare con argomenti diversi, che ne so, dal rapporto con la religione, avevo scelto Kierkegaard, fino ai discorsi di Malcolm X, quindi il rapporto con le razze, il rapporto con la natura, Thoreau, il rapporto col pensiero razionale, Descartes, eccetera, eccetera. Quindi erano messi a disposizione di chi desiderava questi libri, perciò uno in qualche modo era proprio invitato a sedersi o anche a portarseli via. In effetti qualcuno poi se li è portati via, ma era anche quello lo scopo, no? Che uno potesse cogliere questa cosa che, come l'albero dà i frutti, no? Anche la cultura è come un frutto a disposizione di tutti, che tutti possiamo cogliere, perciò, come dire, è proprio un invito a sedersi come a un banchetto, non lo so, quindi a cibarsi anche di queste cose qui.
Sì, con un richiamo alla natura che fosse anche un richiamo all'essenzialità, cioè a sfrondare proprio la nostra esistenza da tutte le sovrastrutture.
Sì, poi Rousseau era comunque un illuminista che in qualche modo aveva parlato della natura in modo anche un po' diverso dagli altri.
Già quindi, romantico.
Sì, in qualche modo sì, aveva un rapporto meno meccanico, se vogliamo, sì. Meno fisiocratico e basta. E anche questo è un po' di ispirazione, è sempre dello stesso periodo, quindi questa ascia rossa entra in questo mobile che è un po' il simbolo anche delle queste piccole decorazioni. Mi ricordava qualcosa che poteva essere, insomma, una vestigia di una pseudo nobiltà. Quindi questa ascia rossa entra, spacca le certezze, c'è questa spaccatura all'interno del e quindi il rosso, che è un colore della rivoluzione, poi ricorrente, diventa anche un'esplosione quasi di sangue, no? che in qualche modo macchia di sé la storia, ma anche la rivitalizza, in qualche modo la fa rivivere.
E qui c'è un riferimento.
Qui ho sbagliato l'anno, è rimasto 2001, era 2010.
Va bene.
Scusatemi, ho invertito.
Va bene, correggi adesso. Qui c'è un riferimento invece più preciso alla dimensione inconscia, no?
Sì. Questo lavoro qui l'ho fatto per palinsesti. Era, diciamo così, è un lavoro che è stato fatto in un momento molto particolare della mia vita e in qualche modo rappresenta quel momento lì, è come una specie di fotografia di quel momento. L'armadio è un oggetto rassicurante, quello dove si tengono i vestiti, l'armadio della nonna, è il bel mobile che possiamo tenere in casa, però improvvisamente questo armadio è come se forellato facesse uscire questi fili, che poi sono invece quello che c'è dentro, dentro invece ci possono essere, non a caso si dice lo scheletro nell'armadio, cioè ci possono essere dentro delle cose così anche misteriose, inconoscibili. In questo caso questi fili avvolgono un oggetto che si trova davanti e che non si capisce bene cosa sia. Si capisce che è un oggetto in parte con delle forme in parte quadrate, in parte rotonde, poi sembra che abbia due gambe come tranciate, ma rimane, come dire, un oggetto proprio misterioso, perché quello lì è l'armadio, siamo noi, è quello che abbiamo dentro, questi fili, è comunque qualcosa che abbiamo nel nostro profondo. Cerchiamo cioè anche se lo tiriamo fuori in qualche modo, o se vogliamo tirarlo fuori, rimane sempre un qualcosa di da esplorare, da capire o da indagare.
Un bozzolo quasi, un embrione di qualcosa di non perfettamente conoscibile.
Certo, sì, una forma instabile. Qui ho portato un'immagine sola, un po' per tutti i lavori fatti, cioè sempre nello stesso anno ho iniziato a lavorare. Mi avevano invitato ai Colonos di Villa Caccia di Lestizza a fare una installazione e scusatemi. E siccome era un'iniziativa nata in relazione a una rassegna sulla letteratura in friulano. Quindi c'era uno stretto legame fra l'idea della letteratura e il luogo, quindi letterature che nascono qua. Io ho subito immaginato, ho avuto questa immagine del libro con le radici, che poi è quello, no? Cioè le radici che ti legano al luogo e il libro che invece diventa un simbolo universale, quindi in queste cose qui non è con le radici, ce n'è uno con un ramo, ma insomma immaginatevi, questi libri poi riempivano uno spazio dei Colonos lì di Villa Caccia di Lestizza, come se lo volessero in qualche modo invadere. D'altronde il libro è questo, è anche il legno che è stato prima di diventare libro. Mi piaceva l'idea di immaginarmi che un albero potesse contenere tutte le storie che possono essere scritte, perché noi poi le trasformiamo in libri. Oggi forse possiamo dire stiamo facendo un passo più in là, quindi questa idea qui scomparirà probabilmente. Da nostalgico della carta stampata, però mi rimaneva insomma questa immagine qui. E questi sono una serie di lavori più recenti, sì. Quindi sono sempre una riflessione intorno alla natura, e qui mi piaceva pensare, quindi diciamo dall'utilizzo che avevo fatto della corda sul lavoro dell'armadio, è nato lo stimolo di continuare a usare questo materiale, perché insomma mi affascina, mi piace molto. E mi era piaciuto, avvolgendo quell'oggetto strano, questa idea di di crescita intorno a una forma. Proprio questo è gli scultori capiscono, no, il piacere del generare le forme. In questo caso qui, questo piacere di generare delle forme si innesta su delle forme già esistenti che sono naturali, quindi la parte umana è come se fosse un fungo, come se fosse un'entità che si aggrappa su questi alberi e li invade un po', li trasforma. L'uomo vorrebbe imitare la natura, ma quello che produce è comunque qualcosa di diverso. Cioè l'albero cresce radialmente, qui c'è questa crescita radiale del filo che si fa su, però comunque sia viene fuori qualcosa di differente che capiamo non essere più natura. Diciamo che la riflessione sull'idea di natura è anche questa, cioè fin dei conti cos'è la natura? Cioè l'abbiamo definita noi esseri umani, certo, in quanto tale, quindi sì, sì, paradossalmente potremmo dire che è una nostra invenzione l'idea di natura.
Certo.
Quindi era un po' anche un gioco su queste cose. Questi lavori poi sono stati esposti a Milano l'anno scorso.
Sì, poi insisto sul fatto che tutte queste opere possono essere lette in una dimensione psichica, no? Cioè, quindi la natura è una delle componenti, sì, psichiche che ci portiamo dentro, attorno al quale si avvolgono quasi in modo parassitario altre forme, no?
Sì,
quindi
sì, sì, certo.
Sono componenti di questo tipo, cioè non bisogna pensare alla natura così come qualcosa di idilliaco, di romantico, altro, ma proprio come qualcosa che ci sta dentro, insomma, no?
Sì, infatti,
un riflesso di noi stessi.
Sì, sì, hai colto perfettamente. Infatti, secondo me la natura è queste due cose. Da un lato è il rapporto che esiste col mondo, quindi con quello che abbiamo intorno, le piante, gli animali, che è diventato un rapporto problematico, ha invertito proprio delle cose. Prima abbiamo parlato di romanticismo. Beh, un artista romantico raffigurava il mare in tempesta e l'omino piccolo che veniva, oppure la montagna che schiacciava il viandante sul mare di nebbia. Adesso è il contrario, cioè l'antropizzazione del pianeta, la civiltà delle macchine che schiaccia la natura, quindi la rende fragile. Però è anche, e quindi c'è questa duplicità, il rapporto natura-civiltà è comunque per me un rapporto aperto,
certo,
di incontro, di scontro,
sì.
Però è anche una parte di noi, la parte profonda, e quella, meno male, secondo me esiste, comunque è vitale, cioè se non avessimo una parte psichica profonda saremmo in qualche modo appiattiti, questa è la parte...
Certo. Anche perché quando tu, diciamo così, citi la natura, la citi in una sua fase di crescita, cioè per te la natura è la dimensione stessa della crescita, quindi anche della,
sì,
crescita interiore, insomma,
sì,
te,
sì,
no?
Sì, sì, certo.
E poi l'uomo che, distruggendo la natura, finisce per essere autodistruttivo in tutti i sensi.
Sì,
no?
Sì, sì, di fatto sì. Sì, beh, questo insomma è sempre un'opera di questa serie qui. Qui c'era anche l'idea del tempo, il nodo, cioè i cerchi degli alberi, gli anelli, scusate, di crescita delle piante diventano un simbolo del tempo, quindi è come un ripercorrere quella circolarità lì con un altro materiale generando poi delle forme. Questa è una scultura da parete, insomma, una cosa un po' diversa.
Che diventa come un agglomerato di cellule,
sì,
anche,
diventa,
no?
Un agglomerato,
quindi sempre
di... sì,
sulla base di quello che si diceva,
sì,
prima,
sì,
può,
sì,
essere,
insomma,
letta anche quest'opera.
Trasportando lo stesso discorso all'interno di... cioè, lavorando su delle forme analoghe, sono arrivato anche a questi lavori qui, che sono più recenti, diciamo così, sono... Io questi ancora li definirei dei prototipi, perché sono una parte che vorrei sviluppare nei periodi a venire. Diventano come dei luoghi dove questa natura viene colta e anche preservata, se vogliamo. Difatti poi queste chiocciole, i nidi delle vespe, sono dentro a un plexiglass. In definitiva un po' facciamo spesso anche questo gesto di bloccare anche poi quello che troviamo. Questo lavoro è anche però un po' una riflessione sul discorso della scultura, cioè io avrei voluto essere in grado, cioè mi piacerebbe tanto arrivare in fondo alla mia vita di scultore, essere in grado di fare una cosa che assomiglia a una chiocciola o a un nido di vespe. Non credo di farcela, quindi posso dire li trovo talmente perfetti che già per me dicono tutto. In qualche modo li scelgo e li,
metti dentro
e li metto dentro una struttura che invece ho creato io, essere umano. Diciamo, questo materiale plastico, peraltro col quale è costruita questa forma, che è lavorato con una fresa da un computer, diventa il marmo dello scultore moderno, come per Bernini o Michelangelo era stato il marmo di Carrara. E in contrasto c'è questo bianco delle chiocciole che invece è generato da un animale.
Però sono forme come da laboratorio, no?
Sì,
piccoli
sì,
contenitori,
sì,
no?
Sì,
per le colture batteriche,
sì,
altre osservazioni, sì. Per cui c'è questa componente così di scientificità, no? O protettiva, oppure non si sa se così distruttiva, che dà una lettura diversa, insomma,
sì, diciamo che questa è una parte di lavoro che ancora l'ho messa lì come una strada che insomma, è ancora lì, insomma,
sono
in
elementi della natura sotto osservazione,
sì, sotto osservazione esattamente. Questa invece percorre il lato alla rovescia, cioè parte da questo lavoro parte da una cosa fatta dall'uomo, una valigia, e la fa regredire a uno stato di natura, perché questa valigia è rimasta per un anno appesa a un albero in un bosco insieme ad altre cose, ad altri oggetti, dei comodini. Tra l'altro qua forse Massimo Poldelmengo si ricorda che siamo trovati in quel bellissimo posto lassù vicino alla Slovenia. E dopo un anno, essendoci una nuova edizione di questa iniziativa, sono andato a ritirare le cose pensando che fossero completamente distrutte. Invece la valigia di cartone, dopo un anno di totale intemperie, era ancora intera. Solo che, qui forse purtroppo non si capisce bene, aveva preso una forma completamente, si era appoggiata a sto albero e quindi, standoci sopra, è diventata una cosa veramente strana. Sì, anche se qui sembra abbastanza normale, poi vista da altri lati, e dentro le radici c'erano già, però insomma mi ha colpito che questa trasformazione, poi la valigia si è, come dire, stabilizzata con quella forma nuova lì, che è data cioè questo incavo che è dato dalla forma del tronco dell'albero dove è stata legata, quindi si è appoggiata su. Ho pensato subito che era una cosa meravigliosa, una perfetta interazione. In qualche modo io non potevo controllare questo procedimento, l'ho trovato alla fine, e il resto l'hanno fatto la valigia, l'albero, gli elementi naturali. Quindi adesso insomma è un lavoro che rientra un po' in una logica anche più costruttiva. Qui naturalmente c'è il gioco tra la valigia e le radici, che sono il massimo della stabilità, il massimo dell'invece, come dire, mobilità. C'è la valigia dell'emigrante, quindi insomma ci sono molti ricordi, è abbastanza evocativo come tipo di immagine quello della valigia, come anche quello delle radici che talvolta uso nei miei lavori, proprio come luogo.
Qualcosa di noi che ci portiamo sempre appresso,
sì,
insomma,
dovunque andiamo. Anche con grande, direi, orgoglio, nel senso, poi certo, girando per il mondo ci si accorge che... E anche questo comodino era là su questi alberi, e dopo è diventato un lavoro molto diverso invece. Questo è anche l'ultima scultura, è un lavoro dell'anno scorso, e questo è invece un momento di riflessione proprio sulla guerra, in qualche modo anche l'impatto che hanno la guerra e la distruzione sulla vita personale, privata, sugli aspetti più intimi della vita. Quindi il comodino, poi questo comodino che mi ha stimolato, perché lasciandolo nel bosco poi si era deteriorato, distrutto, in qualche modo si era tutto accartocciato anche lui, ho trovato che fosse un luogo adatto per metterci sopra questo modellino di città bombardata che avevo fatto anni prima, ma che non aveva ancora una sua collocazione. Mi piaceva l'immagine di Dresda bombardata, quindi quella cosa strana, quelle strane forme che venivano fuori, che erano per me da bambino erano affascinanti perché sembravano castelli, mostri, eccetera, però erano anche inquietanti perché poi lì sotto, insomma, c'era finita tutta una parte dell'umanità, insomma, era comunque la cosa. Quindi la corda in qualche modo difende, vorrebbe difendere o chiudere questa struttura del comodino, poter tenerci dentro le cose, però questa struttura è già stata intaccata in qualche modo, è già stata forata, quindi questa distruzione poi è entrata già nella vita dentro le persone, quindi insomma era così. Tra l'altro ho pensato anche alle corde di quelli che fuggono via, no? E si portano poi sulle macchine, legano certo. I materassi, quindi c'era anche questa immagine qui.
La fotografia, perché appunto tu ti servi di diversi linguaggi che si integrano.
Sì.
E quindi anche la fotografia da tempo è uno dei linguaggi che tu curi, segui, e che in anni recenti poi ha preso un'ulteriore importanza, diciamo, no? Partiamo adesso dal 2007 comunque.
Sì.
Ci spieghi il tuo uso particolare della fotografia, che non è una fotografia evidentemente di tipo documentario, ma è una fotografia, come è stato scritto a proposito di te, quasi scultorea.
Sì, parlando di fotografia, poi se penso anche, ci sono stati questi premi, ogni tanto mi invitano, mi sento sempre un po' un portoghese, nel senso che so di non essere un vero e proprio fotografo, sono uno che usa la fotografia e in qualche modo uno dei primi delle prime necessità è stata proprio quella di documentare i lavori, perché a suo tempo era necessario farli vedere, spedire le foto, quindi bisognava in qualche modo arrangiarsi a farsele da sole, perché l'amico che era un bravo fotografo non poteva sempre venire, non potevi sempre rompergli le scatole e chiamarlo. Quindi piano piano, fotografando gli oggetti, sono nate delle cose che non erano più gli oggetti, ma erano la trasposizione degli oggetti in immagine. E c'è stato poi un momento in cui, cioè, quindi la fotografia poi comincia a diventare un linguaggio parallelo che trova proprio una sua strada, una necessità. In qualche modo è anche per me, lo è ancora, scatto tantissimo, anche se poi non faccio vedere nessuno, perché in qualche modo in quel gesto lì dello scattare la fotografia c'è come un disperato bisogno di fermare la realtà, di vederla o poterla rivedere, quindi fermare quell'istante lì. Perciò c'è sempre quel, in qualche modo, quando studiavo all'università mi aveva colpito tantissimo la storia di questo fotografo americano che si chiamava Gary Winogrand, e lui a un certo punto gli viene diagnosticato un cancro, quindi lui sa che deve morire. Dopo la sua morte trovano migliaia di rullini che lui aveva scattato in giro per la città e non aveva mai sviluppato, cioè erano rimasti tutti lì. Ecco, questo secondo me c'è dentro un qualcosa di molto forte, cioè la fotografia è qualcosa che esiste anche nel rullino mai sviluppato, anche è proprio una necessità primaria, una necessità primaria proprio di catturare le cose, forse anche un'illusione di poterle vedere meglio. Comunque, insomma, da queste due cose, da una passione forsennata fino alla necessità di documentare, viene fuori una serie di lavori che non sono più un documento scultoreo, di sculture realizzate, ma che partono comunque dalla scultura, quindi sono oggetti che vengono realizzati per essere fotografati. E qui stavo già lavorando sulla natura e mi era piaciuto pensare a questo gioco, perché sapete che la parte sotto la corteccia dell'albero si chiama libro, quindi se tu apri la corteccia sotto c'è il libro da leggere, perciò è lì già pronto, tu devi solo trovare il tuo albero in qualche modo. E qui già prima ho parlato del tempo, quindi c'è gli anelli di accrescimento, sono un segno del tempo, uno dei primi segni del tempo, e c'è il nostro tempo che anche lui è una cosa circolare, no? quindi ho voluto sovrapporre l'una cosa all'altro, quindi ognuno misura il tempo a modo suo, l'albero crescendo, l'essere umano con queste lancette che girano su questo orologio che però insomma segna un tempo così
effimero e più così, sì. Meno importante forse,
meno importante, più forse, fluido, come sì. Dire, più legato ad altre cose che non alla mezzogiorno.
E lo spazio-tempo che è una convenzione naturalmente, mentre sì. Quello della pianta non è certo.
Sì, certo, non è una convenzione. Questa serie di lavori ne avevo poi presentati a Villa Manin, quello del tempo e anche questo. Ecco, in queste fotografie, diciamo, in questo particolare periodo qui, la fotografia prende il posto della scultura perché per motivi personali non posso andare in studio a lavorare per tanto tempo, quindi non ho tanto tempo da poter dedicare alla scultura, quindi la fotografia mi consente di realizzare delle sculture effimere in un tempo minore. Quindi di fatto è come se fossero per me delle sculture queste fotografie. Ogni fotografia, il tema sul quale avevo lavorato era in qualche modo legato al cibo, in questa serie tornava questa idea del cibo, del nutrirsi, declinato in vari modi. Questa fotografia naturalmente rappresenta questo Buddha che è il massimo dell'illuminazione e, come dire, per illuminarsi lascia sotto di sé questo cumulo di carne macinata che poi è la vita terrena, in qualche modo è ciò che è il corpo, ciò che è la carnalità. Cioè, quindi per raggiungere l'illuminazione devi scalare questa montagna di carne. Era anche una fotografia però che parlava, era il periodo in cui venivano uccisi dal regime birmano i monaci che protestavano, e quindi se vi ricordate i monaci sono vestiti di rosso, no? Hanno le toniche rosse, quindi era anche poi una riflessione su quella cosa lì. Questo invece è più ironico in qualche modo, cioè il cibo è una bomba a tempo che noi inseriamo all'interno del nostro corpo e magari un giorno o l'altro gira l'orologio anche esplode, no? Non a caso poi ci sono questi Würstel che sono insomma, un emblema anche di questa dieta piuttosto massiccia, però sono anche, nasce questo lavoro perché c'è il discorso di tutti questi fondamentalismi islamici, quindi ho immaginato un dinamitardo islamico che poteva fare un attentato facendoci esplodere i Würstel in cantina, non so, o nel frigorifero. Quindi c'è anche un rapporto, non è solo col cibo, ma anche di civiltà. Cioè, quindi c'era anche, insomma, tutto era ancora il periodo dei Bush, no? Quindi sappiamo che cosa poi portava a livello di scontri. Questo è un ulteriore passaggio. Quindi siamo 2 anni dopo e questo invece è proprio un momento nel quale lavoro più liberamente sulle forme, mentre nella serie di lavori precedenti cercavo sempre 2 o 3 significati da collegare all'immagine, e in questa serie qui ho sentito più la necessità di liberarmi, come poter più riflettere su, proprio anche sul rapporto scultura-fotografia in un modo molto più libero. Quindi ho iniziato a creare questi oggetti che sono in qualche modo semplici cose. Qui c'era l'idea della crescita attraverso questa spirale fatta in piombo, e sopra c'è il ginkgo, la pianta del ginkgo, che è una delle più antiche ancora viventi, insomma, che risalgono. Mi piaceva mettere insieme questa cosa molto moderna, contemporanea, come il piombo in lastre e questa pianta affascinante, anche insomma bella da vedere, che invece risale ancora all'epoca, diciamo così,
che poi è uno dei simboli della cultura orientale.
Sì, sì, tra l'altro sì, sì, è vero. Oppure anche questo gomitolo, insomma, in qualche modo queste immagini vogliono essere anche misteriose, non sono, cioè volevo poter mescolare delle cose che io trovavo che messe insieme generassero un'immagine, però che non, cioè che non avesse un significato ben preciso, ma che avesse in qualche modo dentro di sé invece una componente che so, chiamerei di fascino, di richiamo. Quindi c'è questo strano gomitolo che si fa su sopra questo oggetto che e poi insomma, fa parte di un fornelletto da chimico, e quindi insomma in qualche modo torna l'immagine del gomitolo, cioè c'era già anche prima che lo usassi per fare, tra l'altro questo qui l'hanno visto e me l'hanno chiesto, è sul catalogo della FLU di quest'anno. L'hanno messo sullo sfondo di un strano al mondo,
perché sono immagini interrogative, no? Quindi
sì, qui ci doveva essere comunque una parte di enigma in questo contesto. Qui tu hai parlato prima di surrealismo, di surrealtà, ecco, questa è la matrice di questi lavori qui, comunque il mantenere un certo mistero anche qui. Questo si intitola Mummia, quindi c'è questa piattina, questo filo della luce che si avvolge intorno a questo ramo che di fatto poi è uno di questi rami delle palme da dattero, no? Che poi qui non si sviluppano, quindi ricorda quella civiltà là, però c'è anche questo materiale molto moderno che anziché avvolgere la salma del faraone avvolge questo frammento esotico, se vogliamo.
Questa serie poi di fotografie dedicate ai frutti, però in una loro particolare condizione, o agli oggetti,
sì.
No?
Sì. Insomma, avete capito, le mie foto ho scelto, insomma, almeno in tutte queste, anche un'impostazione semplicissima, quindi il fondo è sempre bianco e cambiano solo le tematiche. Queste sono abbastanza recenti. E qui in queste ultime fotografie mi interrogo sugli oggetti nella fase finale, diciamo così, della loro vita, quando non sono più utili all'uomo, però hanno dentro di sé comunque un'energia estetica, se vogliamo, o di significato fortissima, cioè l'oggetto è comunque portatore, anche se è finito, completamente deteriorato, continua ad avere ancora una capacità di evocare in noi qualche cosa, anzi forse ancora di più, proprio perché non ci serve più. In questo caso gli artisti guardano e molto spesso recuperano cose buttate via, ne conosco tantissimi, sono tra l'altro anche qui presenti, quindi il fascino verso ciò che non è più utile o utilizzabile, ma diventa qualcos'altro, però continua a parlare, cioè in fin dei conti questo limone ci parla della natura, ma ci parla tantissimo dell'uomo, continua a parlarsi dell'uomo, era nel mio frigo, quando l'ho visto così, mi sembrava anche una bandiera, questi verdi, bianchi, quindi diventa una forma altra, anche inquietante se vogliamo.
Sì, poi c'è la pelle, diciamo, la superficie di questi oggetti che diventa estremamente significativa,
sì.
No? Del tempo,
sì,
del logorarsi della materia, ma se noi li prendiamo come simboli di un'esistenza, magari un'esistenza paradossalmente dell'oggetto stesso che riflette la nostra, diventano doppiamente significativi, no? Cioè ci riflettiamo in quel modo.
Ci riflettiamo, sì, sì. Infatti.
Sono oggetti introversi in cui ci possiamo anche riconoscere, o riconoscere quella loro micro storia data dalla superficie, no?
Sì.
Dalla pelle.
Sì, anche questo, come dire, nel vedere questo oggetto era perfetto, in qualche modo era una sintesi quasi di una parte della nostra vita, il pallone in fondo al cortile con cui hai giocato da bambino, però è anche un po' una parte del nostro essere italiani, se vogliamo, è racchiusa qui. E questo oggetto, per quanto consunto, non più utilizzabile, continua ancora ad avere, mi ha colpito perché continuava ancora ad avere una grandissima forza vitale, espressiva, e non perdeva il suo contenuto proprio. Perciò questo pallone, cioè, anche questo potrebbe essere una scultura che mi piacerebbe saper fare, ma solo il tempo la fa. Il tempo, gli eventi, il caso, cioè quindi perciò in questo caso forse la fotografia funziona meglio che altro. Quindi, insomma, c'è un lavoro io intorno a oggetti come questi, che parlano di alcune anche tematiche che ci riguardano, il cibo, il rapporto con questo mondo, appunto il calcio, eccetera, o il lavoro, come anche, penso, non so...
Lo scorrere del tempo.
Sì. Le pinze, inutilizzabili perché ormai non solo ossidate, ma l'ossidazione ha proprio fuso insieme tutte le cose, quindi... questo oggetto diventa qualcos'altro, qualcosa che noi possiamo guardare e apprezzare con occhi nuovi, diventa una forma che ha una sua vita, ci parla comunque dell'uomo che può averla costruita ancora oggi, perciò anche di una civiltà del lavoro, di una civiltà di macchine che servono, che però insomma è stata poi legata al trascorrere del tempo al di sopra. Così come la bottiglia proprio trovata, insomma, è anche questa parecchio rovinata, anche qui c'è una deformazione, insomma, ogni oggetto ha un qualche cosa che poi, quindi in questo senso, idealmente si potrebbe quasi costruire un atlante degli oggetti inservibili, inutili, ma che continuano a esistere, avere
e a dirci qualcosa.
A dirci qualcosa, sì.
Forzando un po' le cose, si potrebbe dire che sono dei simboli dell'arte, nel senso che hanno perso una loro funzionalità, no? Una loro utilità,
sì.
Ma non per questo sono meno significativi.
No,
come la componente artistica è quella proprio che prescinde dalla funzionalità.
Sì, insomma, se abbiamo occhi per guardare, penso che possiamo trovare... se vogliamo anche, uso un termine un po' strano, la bellezza ovunque, cioè forse questo è anche una parte che ha un significato in molte cose, quindi un significato nuovo, quindi credo che sia questo anche la sfida, no? Cercare in luoghi diversi dove ci sono cose che abitualmente non si guarda.
Sì, se l'estetica significa in modo etimologico sensibilità, questa è una nuova estetica, no? C'è,
sì,
l'estetica dell'oggetto...
Sì.
Abbandonato, che non ha più una funzione, che non serve più, è immangiabile.
È immangiabile, sì, questo poi, sì, è pane, però in qualche modo il titolo che metterò alla fine, ho deciso, sarà Pianeta, perché mi colpiva per queste muffe, mi ricordavano proprio un pianeta visto da lontano e... Sapendo poi quanto la relazione col cibo sia un problema forte, anche sul nostro pianeta lo diventerà sempre di più, è come un luogo, cioè poi diventa un oggetto in questo senso, sia emblematico, insomma, di una condizione anche.
Il disegno è un altro linguaggio che tu usi in parallelo con gli altri e che ha una sua specificità. Quindi ha,
sì,
una sua autonomia, insomma,
sì, sì, sì.
E in cui emerge quella componente narrativa, emerge di più quella componente narrativa che si poteva ritrovare però anche nella scultura o nella fotografia.
Sì. Mentre il rapporto fra scultura e fotografia in fin dei conti è abbastanza chiaro, cioè si parla sempre della luce, cioè il chiaroscuro, il rapporto... La scultura è tridimensione, però è fondamentalmente chiaro-scuro. La fotografia utilizza la luce, quindi ha la possibilità di raffigurare cose che esistono, forme che esistono, perciò il passaggio è abbastanza veloce. Invece i disegni sono un'altra cosa, sono per me una necessità che è sempre esistita e sono quasi una forma di diario, sì, di narrazione, perché sono una narrazione che magari faccio a me stesso, quindi in qualche modo, anziché sfogliare le pagine di un diario, uno fa un disegno al giorno, non so.
Sono piccoli racconti filosofici, se vogliamo, no? Così, o degli apologhi psicologici aperti all'interpretazione.
Sì,
no?
Sì, 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 certo. Ecco, mentre... La figura scompare del tutto nella scultura, nei disegni in qualche modo torna fuori. Il disegno è anche più una cosa più effimera, quindi forse in questo caso anche per la rapidità con la quale consente di lavorare, consente anche di con immediatezza, come quando si scrive, mentre con la scultura, insomma, non è che si scriva, si scrive sulla pietra, cioè, quindi lentamente, qui è possibile prendere appunti in modo molto veloce, che sono anche una condizione di stato d'animo, emotiva, anche molto di passaggio, sono, sì, in questo assomiglia alla fotografia, perché è più rapido, e quindi sono appunti anche di pensieri, di Baldone, non so, adesso senza sparare troppo,
sì,
tanto,
sì,
ma
certo.
Per intenderci, non so.
No, no, ma sono una forma di riflessione, non, sì, tanto di rappresentazione fine se stessa,
no?
No,
no, certo.
Per quello ho chiamati piccoli racconti filosofici, in cui l'ombra,
sì,
tra l'altro, ha un gioco importante, centrale, no?
Sì.
Le figure umane in realtà sono delle ombre, o sembrano,
sì,
essere spesso delle ombre.
Sì, sì. Ma questo poi in effetti è una, cioè l'ombra è una parte di noi, è una parte che conosciamo parzialmente, è proprio anche una parte psichica, quindi l'ombra ritorna come segno dell'uomo che non è solo corpo, ma è richiama,
certo,
altri significati, quindi diciamo così, c'è questa presenza che talvolta diventa inquietante, altre volte, insomma, c'è una lunga serie dove ci sono appunto queste ombre che tornano.
Sì, ma anche Jung diceva che è importante per l'uomo sapersi guardare, no? Come,
sì,
dal di fuori. E quindi l'ombra è l'immagine di noi stessi, non proiettata all'esterno di noi stessi.
Sì, 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 poi parli di Jung, alla fine credo che molti artisti siano più affascinati da quello che Jung ha detto a proposito degli aspetti psicanalitici, più che per dire Freud, per intendersi, anche perché Jung ha molto lavorato sulle immagini,
certo,
e l'ombra è una di queste immagini, mm-hmm, che tornano in molti casi. In questo caso c'è, sì, c'è anche,
ci,
un
si
rapporto,
parla poi di archetipo come immagine,
sì,
Jung,
qui c'è anche un rapporto con la natura,
certo,
quindi l'albero che poi è naturalmente è una cosa sulla quale lavoro da tanto, perciò torna sempre come un po' cardine, se vogliamo, insomma.
Ma c'è anche questo desiderio ricorrente di leggerezza.
Sì. Sì.
Anche in alcune sculture che abbiamo visto, adesso non torniamo indietro per ragioni di tempo, ma c'è questa componente.
Sì, sì, l'idea del volare, in qualche modo, del poter essere, del potersi elevare, sì, c'è. Anche qui
il
poi,
mistero.
Sì, il mistero, una parte in cui è tante, insomma, anche piccoli oggetti che però magari possono essere una pistola abbandonata in fondo a una stanza apparentemente lunghissima, così, con queste prospettive vertiginose. E questo sempre muoversi in queste penombre, sì, questi poi sono disegni, insomma, di un po' di anni fa, quindi un disegno che poi tende a cambiare nel corso del tempo, rimane una... Sì, anche qui poi c'è un richiamo ad oggetti che sono la pala, quindi è un oggetto tipico che ho anche usato in scultura, è proprio anche un richiamo a quello che poi è la mia antropologia, in fin dei conti io vengo da una famiglia che ha delle radici contadine forti, quindi il legame anche con la terra, con quel lavoro lì, è per me immediatamente riconoscibile,
certo, sì,
come un mio dato, un mio... mi rende... Ecco, questa serie qui è, sì, legata, insomma, ad alcuni eventi, insomma, abbastanza così traumatici che mi sono accaduti, e quindi di questo parla. Ci sono queste case che sono poi alla fine un simbolo del corpo, e almeno l'ho scoperto dopo aver fatto una serie infinita di case minacciate da questi tornadi, distrutte, eccetera. Una persona che si interessa di psicologia mi ha detto: ma sai che simbologia per Freud avevano le case? Ma guarda, insomma, Freud non so, non l'ho mai bazzicato, e più di tanto dice: ma sono il simbolo del corpo. Allora ho capito che effettivamente avevo disegnato questi corpi minacciati, devastati, distrutti da queste forze che in qualche modo, ci sono lavori un po' più recenti insomma sono del 2009, questa, ho fatto una serie abbastanza lunga su ste case, grossa su ste case, che sono luoghi un po', anche qui c'è questo essere interrompersi della comunicazione, questa ferrovia.
Perché la casa è anche il luogo degli affetti, naturalmente.
Certo,
no?
Sì, sì, quindi... qui in base a questi alberi torna quasi un senso invece più piano piano positivo, in qualche modo dalla casa morta torna a nascere questa specie di vita, o da questa casa abbandonata non è poi così vuota, ma ricresce ancora qualche cosa, penso che, non so, mi ricordo, è finito. Ah sì, no, vabbè.
Questo è un tuo,
sì,
quaderno d'appunti.
Sì, un piccolo quaderno d'appunti, esatto, giusto per far vedere, appunto, come molto spesso molti artisti fanno tanti disegni piccoli che poi rimangono anche lì, ma ogni tanto è anche bello farli vedere, insomma, così proprio per capire come funzioniamo, non so.
Ecco, siamo arrivati alla fine di questo incontro che mi sembra abbia dimostrato con evidenza come l'arte sia pensiero, debba essere pensiero innanzitutto, perché se c'è qualcosa che appunto va comunicato, può essere comunicato attraverso immagini, e in questo modo, come ha fatto molto bene Carlo Vidoni, quindi non è un qualcosa da giudicare come Facebook, mi piace o non mi piace, ma è un'entità, l'arte, che va valutata in un contesto culturale ampio, e appunto l'arte contemporanea è quella che ci parla dell'oggi in termini perfettamente attuali. Vedete, avete sentito le tematiche toccate da queste opere, sono le tematiche della nostra epoca, dal rapporto uomo-natura, la natura minacciata, gli affetti, la nostra stessa integrità psichica che sono sottoposte ai continui pericoli. Ecco, tutto questo viene trasferito sotto forma di immagine nel lavoro di Carlo Vidoni, che è uno dei massimi rappresentanti appunto della generazione di mezzo, e non solo, è un artista friulano, ma che ha un valore, come spero abbiate percepito, internazionale, cioè potrebbe essere messo a confronto con artisti di qualsiasi nazione, di qualsiasi regione del mondo, solo che noi friulani ci sottovalutiamo e quindi non creiamo per i nostri artisti quelle opportunità, quei raffronti, quegli scambi, quelle occasioni che li possano mettere in luce, quindi perdiamo per strada dei grandi valori, no? Delle grandi componenti di pensiero iconico che invece devono far parte integrante della nostra identità culturale. Quindi speriamo che prima o poi invece questo venga percepito,